E adesso in collegamento con noi il pastore emerito Francesco Mosca, direttore del mensile Il Messaggero Avventista e vicepresidente della Federazione delle Amicizie Ebraico-Cristiane in Italia. Benvenuto Francesco, ciao!
Ciao Francesco!
Ciao a te Carmen e Mario e anche a tutti gli ascoltatori.
E grazie di essere con noi. E riprendiamo con te Francesco il discorso sullo Spirito Santo di cui abbiamo parlato in tre trasmissioni precedenti. Abbiamo già visto un'introduzione generale proprio allo Spirito Santo sia nel Primo Testamento della Bibbia o Antico Testamento e poi nel Nuovo Testamento.
Sì, e quindi siamo passati agli scritti di Giovanni e di Paolo, e proprio con quest'ultimo iniziamo oggi, perché Paolo Apostolo scrive infatti nella lettera agli Efesini al capitolo 5 il versetto 18: non ubriacatevi, il vino porta alla dissolutezza, ma siate ricolmi di Spirito Santo. Un invito tassativo questo di Paolo, per quale motivo presumibilmente, Francesco?
Diciamo che il testo di Efesini 5:18, il verbo è riportato proprio all'imperativo anche nell'originale greco, è quindi un'esortazione molto forte da parte dell'apostolo, e quindi per questo ne traspare una urgenza e una sottolineatura, una grande importanza. Quindi la frase lascia appunto intuire questo sentimento di Paolo, che non sta proponendo in un modo blando un'opzione in mezzo a tante altre. Il suo invito è categorico a essere ricolmi dello Spirito di Dio, e quindi dovrebbe diventare una necessità davanti alla quale il credente è chiamato a rispondere con impegno. Quindi nella Bibbia gli inviti perentori, gli imperativi, tendono appunto a sottolineare l'importanza della proposta per incoraggiare una scelta ponderata da parte di ogni credente. E quindi i comandamenti, ad esempio, anch'essi espressi al modo imperativo, tendono a sottolineare appunto la proposta per la piena felicità dell'essere umano. E volevo appunto ricordare questo testo di Deuteronomio. Sì. Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandamenti che oggi ti do, affinché siate felici tu e i tuoi figli dopo di te, e affinché tu prolunghi per sempre i tuoi giorni nel paese che il Signore, il tuo Dio, ti dà. Quindi mentre le civiltà contemporanee, quelle che era l'antico Israele, vivevano secondo quella che era la legge del più forte, un popolo di nomadi, potremmo dire, senza università, senza biblioteche e filosofi, liberato dalla schiavitù, si era organizzato ispirandosi alla legge divina, la legge della libertà, la legge dell'amore, come dice Paolo già.
Sì. Francesco, una grande promessa quella di Dio, abbiamo sentito dalla lettura del Deuteronomio, ma a Dio non bastano le sole dichiarazioni verbali, richiede le nostre azioni. Cosa ne pensi, cosa ci puoi dire?
Diciamo che il Dio della Bibbia non si accontenta soltanto di intenzioni, progettualità. Quando incontra il desiderio dell'uomo si esplica nelle realtà, nei fatti. Il Dio che si rivela nella Bibbia, più che teologo, è pastore. Secondo appunto le parole di Gesù, così come sono testimoniate nel quarto Vangelo, lo Spirito agirà soprattutto su tre fronti operativi. Giovanni 16:8. Quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia, al giudizio. E questo brano è inserito contestualmente nei discorsi di commiato, i discorsi di addio che Gesù rivolge ai suoi discepoli, che ascoltano in un modo sorpreso e attonito le parole di Gesù.
Certo, quindi parole serie, parole importanti, e appunto tu dicevi una sorta di testamento quasi anche di Gesù. E una volta che lo Spirito Santo sarà venuto, secondo le intenzioni di Gesù, secondo questo preannuncio di Gesù, cosa cambia nella vita dei credenti che lasciano agire lo Spirito di Dio in loro?
Cosa accade quando un credente si lascia condurre dallo Spirito? Lo Spirito non è un segnalatore stradale che agisce indicando dall'esterno. La via operativa che suggerisce passa tutta dal di dentro e tende a inserirsi in un contesto articolato, palpitante di reciprocità che intercorre tra Dio Padre, Cristo e lo Spirito Santo e il cristiano. Quindi il Maestro aveva compiuto la sua opera per loro durante il ministero del Regno. Lo Spirito avrebbe dovuto portare a completamento in loro, in ognuno di noi ancora oggi, convincendo le creature di peccato, di giustizia e di giudizio.
Francesco, dicevi qualche momento fa che lo Spirito Santo agisce nell'uomo su tre fronti operativi. Allora, iniziamo dalla convinzione di peccato.
Ecco, certo, la convinzione è una convinzione di consapevolezza che nessun essere umano potrebbe mai apprezzare l'opera di Gesù Cristo come Salvatore se non c'è questa. Nessuno può credergli pienamente. Senza il convincimento che noi siamo prigionieri, difficilmente si potrebbe apprezzare la libertà che avviene, no?
Senza
questa convinzione, che è proprio resa possibile dall'azione dello Spirito, il Signore vedrebbe così vanificata la sua morte solo nel momento in cui la coscienza ispirata dall'alto riuscirà a cogliere le sue immense lacune. La grazia della salvezza avrà la forza di poter aiutare e liberare realmente, concretamente. Quanto più il peccatore comprenderà la propria miseria, tanto più stimerà l'importante grazia di Dio.
Certo, ma e quindi Francesco, si deve arrivare non tanto ad una convinzione intellettuale, ma ad una, diciamo così, ripugnanza reale e pratica rispetto al peccato.
Certo, lo Spirito Santo nella sua azione accompagna il credente a meditare sulla sua disonestà di cuore, schiude gli occhi del peccatore a una piena visione della propria corruzione. Egli induce inoltre il credente a meditare profondamente nei suoi pensieri, sulle azioni, sulla purezza dei suoi desideri, e mettendo così in discussione, alla luce del giorno, tutto ciò che era nascosto. Il confronto con la legge, in senso lato con la Bibbia, le scritture, persuade appunto l'essere umano peccatore, ormai sensibile ai sospiri dello Spirito, a recarsi dall'unico in grado di guarire definitivamente. Quindi la legge, in un senso figurato, accompagna l'uomo dal Maestro, l'unico Maestro con la M maiuscola, che avrà così l'opportunità di curare, di lenire, di trasformare anche il carattere più sfigurato.
Molto interessante questo argomento, ci ritorneremo fra poco. Riprendiamo con il pastore emerito Francesco Mosca il discorso sullo Spirito Santo intrapreso poc'anzi. Partendo da Efesini 5:18 abbiamo iniziato a parlare dello Spirito Santo.
Sì, e Gesù proprio sullo Spirito Santo dice: quando sarà venuto convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. E abbiamo già considerato il primo punto, continuiamo con il secondo, proprio la giustizia. Francesco, per quanto riguarda questo, come stanno le cose?
Ma quando Gesù in questo brano parla della giustizia, sembra avere in mente quella giustizia definitiva che il Padre gli avrebbe presto accordato, circondandolo appunto con la gloria della resurrezione e dell'ascensione al cielo. E infatti sempre nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 16, versetto 10, dice: io vado al Padre. Quindi una giustizia che ribalta completamente quella che è la giustizia sommaria degli uomini che lo hanno condannato e che l'hanno portato a un giudizio iniquo, al supplizio fino alla morte della croce, dice Paolo.
Certo.
E per quanto riguarda il terzo fronte di azione proprio dello Spirito Santo sull'uomo, cosa si intende con convincerà il mondo quanto al giudizio? Insomma, sembra una frase un po' complicata. Francesco, spiegacela tu.
Ma questo quanto al giudizio, dice quanto al giudizio perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Ecco, dobbiamo leggere anche la seconda, se non leggiamo questa seconda parte non riusciamo a cogliere. Il principe di questo mondo, l'accusatore dei fratelli, che è il nemico per eccellenza, il diavolo, è stato già giudicato dalla morte di Cristo. Quindi il Consolatore, lo Spirito Santo, viene a portare questa buona notizia, questo Vangelo. Colui che giorno e notte ci accusava davanti a Dio, agli uomini, è stato giudicato. E forse è per questo abbiamo ancora bisogno che lo Spirito continui a convincerci di questo incredibile evento storico che ormai posto al passato, spesso corriamo il rischio di non crederci fino in fondo. E quindi lo Spirito agisce nel cuore con un'azione che non si può spiegare e trasforma la vita. E quindi qualsiasi esperienza, anche la più terribile, criminale, avrà la possibilità di essere rivoluzionata dalla sua pienezza. Quindi questa sua pienezza nella vita del cristiano, convinto di peccato, pentito del suo stato, impedirà in pratica ai pensieri immorali di dominare la coscienza. E le abitudini errate verranno via via allontanate, l'egoismo verrà sostituito dalla generosità, l'amore e l'umiltà piano piano soppianteranno la collera, l'invidia, il rancore, la rivalità e tutti i sentimenti dell'uomo vecchio saranno messi a morte.
Quali conclusioni possiamo trarre allora?
Mi sento quasi di poter prendere questa affermazione del famoso credente, oltre che grande scienziato, Isaac Newton. Lui dice, mi sentivo come un fanciullo che giocando sulla spiaggia si diverte a trovare qua e là un ciottolo più liscio o una conchiglia più bella del normale, mentre davanti a me si stendeva all'oceano infinito della verità, ancora tutto da scoprire.
Molto bello.
Ecco, di fronte a un argomento simile ci rendiamo conto di essere riusciti a scalfire appena la superficie della questione.
Sì, bisogna riflettere bene, sì.
Paolo ci offre questa chiara esortazione, la citavamo prima: siate ricolmi dello Spirito. Si tratta di una disposizione che Dio rivolge a ogni credente. Il Signore vuole coronare il sogno di vivere in stretto contatto con ogni sua creatura. Essere ricolmi di spirito, in ultima analisi, significa essere ricolmi della presenza completa di Dio. Il progetto del Signore è quello della nostra lenta e continua trasformazione. Gesù stesso, nostro modello dell'umanità, si è lasciato condurre dallo Spirito di Dio tutti i giorni della sua esistenza terrena. E coloro che vogliono calcare le sue orme, coloro che desiderano essere suoi discepoli, devono desiderare lo Spirito e la sua guida.
Certo, questo è molto importante. Francesco, siamo partiti oggi dall'invito tassativo di Paolo, rivolto anche a noi, è scritto, lo ricordiamo, in Efesini 5:18, siate ricolmi di Spirito Santo. E allora cosa comporta questo nella vita di tutti i giorni?
Essere ricolmi di Spirito significa in pratica lasciare che il Dio che si rivela nella Scrittura sia in grado di poter controllare la nostra immaginazione, le nostre scelte, le nostre abitudini, le nostre emozioni. Potremmo dire, usando un'altra breve frase di Paolo nell'Epistola ai Galati, il frutto dello Spirito. La comunione con il Signore deve essere giornaliera, deve progredire, deve crescere a livello comunitario. L'individualismo e il cristianesimo, potremmo dire, sono un po' una contraddizione di termini.
Francesco, questo argomento ci intriga sempre di più. Chi è allora il cristiano nuovo, rinnovato dallo Spirito Santo?
Il cristiano ricolmo di spirito vive nella comunità, si impegna in essa, dimostra la sua conversione totale con i suoi atteggiamenti e le sue parole. Certo, potremmo dire non è che non sbaglia più, no?
È chiaro, è chiaro.
Però vive nel Signore assieme ai fratelli ed è in grado di poter svolgere un'azione positiva. Quindi il fedele ricolmo di spirito vive questa sua esistenza nella dimensione anche della riconoscenza, dell'umiltà, ringraziando del continuo Dio che vuole venire a prendere dimora in lui e finalmente in questo mondo da restaurare completamente. Così cito proprio questa espressione di Apocalisse 22, dice: lo spirito e la sposa dicono vieni, e chi ode dica vieni, chi ha sete venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Ecco, per ciò che ci riguarda possiamo fare nostra questa meravigliosa preghiera e chiediamo quindi al Signore di venire in noi, di ricolmare con la sua presenza ogni membro della sua Chiesa universale. Signore, io voglio, noi tutti spero vogliamo essere ricolmi ora e per sempre dello Spirito Santo.
E siamo giunti quindi a conclusione di questo breve ciclo sullo Spirito Santo. Ti ringraziamo, Francesco, veramente di cuore, sei stato sempre molto chiaro. Allora ringraziamo il pastore emerito Francesco Mosca, direttore del mensile Il Messaggero Avventista e vicepresidente della Federazione delle Amicizie Ebraico-Cristiane in Italia.
Grazie, alla prossima allora, Francesco.
Ciao, ciao a voi e anche a tutti gli ascoltatori.
Ciao Francesco, grazie davvero.